Bene, buonasera a tutti, bentornati in questo pomeriggio dedicato alla formazione su .NET Core 3. Durante la mia sessione vedremo quali sono le novità di .NET Core per il mondo desktop, per le applicazioni client desktop. Dopo tanto web, dopo tanto C Sharp, torniamo su il maturo desktop e vediamo che cosa ha pensato Microsoft per diciamo questa modalità di sviluppo. Beh, nell'agenda vedremo, questa è l'agenda e vedremo sostanzialmente cosa offre il .NET Core per le applicazioni desktop, e per applicazioni desktop intendo WPF e WinForm, che al di là della loro età anagrafica, tuttora rappresentano nel mondo client, nel mondo desktop, nel mondo Windows, una realtà concreta, consolidata, con la quale fare conti. Quindi diciamo, a tutt'oggi il mondo delle applicazioni desktop, specialmente in alcuni settori, è ancora molto importante, molto attivo, molto vivo. Ci sono aziende che continuano a produrre software per Windows come piattaforma di riferimento, quindi non multipiattaforma, e naturalmente devono comunque anche mantenere il software che hanno. Che cosa offre .NET, che è nato, .NET Core, che è nato appunto per portare il .NET su la multipiattaforma? Pensiamo alla possibilità di ospitare applicazioni console e non solo, applicazioni web come microservizi e altro su Linux, cosa che fino a qualche anno fa era impensabile. Che cosa offre, diciamo, questo framework per la piattaforma Windows? Beh, innanzitutto tutte quelle migliorie di leggerezza, componentizzazione, capacità di girare side by side, le performance, tutte cose avete visto nel corso del pomeriggio che Microsoft ha deciso di portare anche nell'ambiente desktop in modo da migliorare l'esperienza di questi prodotti. Quindi nel momento in cui andiamo a sviluppare una nuova applicazione, non abbiamo più solamente la scelta del full framework, quindi 4.6 e avvenire, cioè quindi fino alla 4.8, ma abbiamo anche la possibilità di scegliere tutt'oggi di realizzare applicazioni WinForm e Windows WPF con .NET Core. Che cosa però manca? Naturalmente, sviluppando un'applicazione .NET Core, WPF e WinForm, dobbiamo utilizzare tutte le nuove librerie scritte per .NET Standard. Non c'è la possibilità di referenziare librerie che non sono compatibili appunto col .NET Standard. Questo in che cosa si tradurrà? E lo vedremo rapidamente nel corso di questa sessione. Si traduce nel momento in cui io decidessi di portare la mia applicazione dal full framework al .NET Standard, devo sicuramente aggiornare tutti i pacchetti che è possibile al .NET Core. La cosa migliore è fare una migrazione graduale, quindi se ci sono pacchetti molto vecchi passare all'ultima versione del full framework, e già probabilmente ci saranno delle breaking changes, e poi aggiornarsi alle versioni per .NET Core. E questa è la prima cosa da fare. Se qualche libreria non fosse ancora compatibile con .NET Standard, beh, sostituirla, non c'è alternativa. E vedremo che cosa questo comporta. Allora, iniziamo con una piccola demo. Quindi, come si realizza un'applicazione? Ops, magari se apro Visual Studio 2019 è anche meglio. Un'applicazione WinForm o WPF col .NET Core. Ok, chiudiamo un Visual Studio, così evitiamo di non... Ce ne sono già due aperti per velocizzare un po' appunto queste fasi. Quindi, vabbè, l'esperienza dal punto di vista dello sviluppatore che conosce già WPF non è cambiata di una virgola. Quindi si parte dal nuovo progetto, vado a cercare la mia template in Visual Studio WPF. Adesso ho la possibilità di scegliere tra il full framework, quindi .NET Framework, oppure .NET Core. Scegliamo naturalmente WPF per .NET Core. Vabbè, diamogli un nome, con molta fantasia la chiameremo New App. Come voglia si dimostrare, visto che la mia fantasia sta a zero, c'è già un'applicazione che si chiama New App, quindi chiameremo New App 1. Anzi, chiameremo New App 2 perché abbiamo già fatto la seconda versione. Quindi ottimo, siamo già alla versione 2, non abbiamo rilasciato neanche la 1. Direi che è un grosso risultato. Vabbè, i suoi tempi di realizzare la template, che variano naturalmente i tempi durante la demo, Visual Studio lo avverte che devi fare le cose veloci, come quando sei sotto rilascio rallenta, perché la fretta che tu hai è inversamente proporzionale alla velocità di Visual Studio. Ok, a questo punto, dal punto di vista dello sviluppatore, non è cambiato assolutamente niente. Cosa bella, trovo la mia IDE. Trovo il mio designer, quindi trovo tutto quello che mi aspetto di trovare nello sviluppo di un'applicazione WPF. Voi direte, vabbè, non mi sembra una grande cosa. Beh, fino a poco tempo fa l'IDE, cioè quindi la possibilità di vedere a design time ciò che io stavo disegnando in WPF per un'applicazione .NET Core non era previsto. Cioè, aprivi il tuo Visual Studio 2019 e non mi devi assolutamente niente. Naturalmente questo poi è stato migliorato e il supporto design time è stato rilasciato. A questo punto lo sviluppatore che conosce XAML qua si trova a suo agio, ha la sua bellissima grid, quindi non mi sforzerò molto nel fare una UI attraente, quindi il mio IntelliSense, metterò un bellissimo bottone, che è la prima cosa che fa uno sviluppatore e ci scrive dentro Hello World. Scommetto che nessuno resiste alla tentazione di scriverlo almeno una volta. Se riesco, non è detto che ci riesca, Ok. Invalid markup, perché bene, perché ho fatto un errore, quindi vedete che anche vi volevo dimostrare che funziona anche la possibilità di vedere gli errori a design time, al di là che ho lasciato una bella parentesi acuta. Adesso andiamo a vedere la mia bellissima UI, quel mio bellissimo bottone. Diciamo, da questo punto di vista lo sviluppo e l'esperienza è esattamente la solita. Quindi io posso realizzare la mia applicazione WPF, quindi io la lancio anche. Non sarà uno spettacolo da questo punto di vista, anche perché abbiamo veramente, veramente poco. E qua ho la mia applicazione. Niente di trascendentale, però questa a tutti gli effetti è un'applicazione .NET Core 3.0. Anzi, visto che io sono andato un tantino più avanti, ho messo la 3.1 perché ho Visual Studio in versione preview e quindi mi aggiorno quotidianamente alle nuove versioni. Avete avuto innanzitutto un'anteprima di che cosa cambia nel file CS Proj dell'applicazione .NET Core, che è una modifica non da poco e vedremo che cosa questo comporta nelle applicazioni che io dovrò portare. Applicazioni che magari sono leggermente più complesse di quella che vi ho mostrato. Andiamo a vedere un'applicazione un pochettino più reale. Ci sono due tipi di applicazioni che uno sviluppatore fa durante le demo: o fa quella del tracking dei pacchetti oppure fa un'applicazione meteo. Io ho optato per l'applicazione meteo perché ho visto che già c'era il tracking dei pacchetti. Quindi qui ci scriviamo Milano e voilà, vediamo il tempo di Milano. Questa applicazione è un'applicazione abbastanza complessa, giusto per andiamo a controllare, come dire, non c'è trucco e non c'è inganno, è un'applicazione che attualmente sta girando col .NET Framework Full 4.6 e questo per farvi vedere che cosa accade nel momento in cui decido di passare un'applicazione esistente dal full framework al .NET framework. E prima di addentrarci nel vedere quali sono le difficoltà, cominciamo a dire quando dovrei fare un'opzione del genere e quando dovrei adottare il full framework rispetto al .NET Core piuttosto che il full framework. Allora, sicuramente se io oggi dovessi iniziare un'applicazione WPF da zero, la farei col .NET Core, senza ombra di dubbio. Questo è inequivocabile. Se dovessi mantenere nel breve un'applicazione .NET full framework di WPF o WinForm, e per breve intendo in un periodo che è meno di un anno, ok? Probabilmente non prenderei neanche in considerazione la possibilità di convertirla. Se per qualche motivo l'applicazione è stata rilasciata negli ultimi 6-7 6 mesi e ci sta, e magari il suo ciclo di vita di manutenzione potrebbe essere 5 anni, dipende dai, diciamo da il tipo di applicazione che si è rilasciata. Io penso che, per esempio, nell'ambito della gestione dei macchinari, processi industriali, spesso e volentieri, una volta è stato rilasciato un software, vederlo durare per un ciclo di vita di 15 anni è una cosa che è reale, perché tanto le macchine che producono altre macchine sostanzialmente devono andare a tamburo battente, non è che avranno aggiornamenti software, a meno che di correzioni plateali, non avranno aggiornamenti software tecnologici. Quindi, se dovessi decidere di gestire un'applicazione del genere, probabilmente prenderei in considerazione di migrarla. Per tutta quella serie di motivi che avete visto anche oggi durante il corso del pomeriggio, per esempio la possibilità di far girare side by side versioni differenti di .NET Core. Cioè adesso c'è la 3 e io posso rilasciare un'applicazione WPF che utilizza il .NET Core 3. Tra un po' escirà .NET 5. Posso farlo girare side by side in una solita macchina senza necessità di, come avveniva col full framework, di aggiornare tutto il framework della macchina. Quindi possono girare in maniera completamente indipendente. Poi la possibilità di avere, come me ne ha parlato prima Christian, la possibilità di avere tutto pacchettizzato in un assembly, comprese i componenti di .NET. Cioè quindi avere un unico exe che contiene tutto e non portarsi niente dietro, assolutamente niente. Quindi una grande comodità. In questi casi prenderei in considerazione, in un'applicazione che deve avere una gestione così lunga, prendere in considerazione di migrarla a .NET Core. Quali sono le difficoltà che incontrerò? Sicuramente, a seconda delle librerie che ho utilizzato, potrei trovarle o meno nell'ultima versione del framework. E andiamo a vedere, per esempio, questa applicazione. Come vi dicevo, è un'applicazione abbastanza complessa, è un'applicazione WPF realizzata con il pattern Model View Model. Non è complicatissima, però introduce concetti come dependency injection, per il quale viene utilizzata Unity di Microsoft, e introduce una libreria grafica, MatApps Metro, per chi si ricorda il Metro Design UI, diciamo quel paradigma che Microsoft aveva introdotto per la realizzazione delle interfacce quando ancora si chiamava Metro, prima di diventare Modern, e adesso non mi ricordo più come si chiama. Però, diciamo, quindi abbiamo due componenti, uno gestito da Microsoft in versione .NET Framework 4.6 e un altro gestito da un ragazzo volenteroso che si è fatto una bella libreria per WPF che permette di avere la grafica che avete visto poco fa. Quindi riguardiamolo un attimo. Quindi beh, cambiamo, vediamo che tempo fa a Firenze. Lo metto in inglese perché il servizio che sto utilizzando adesso mi dà un tot di chiamate, quindi non devo neanche esagerare, gratis. Dopodiché devo pagare in inglese e non ho messo la possibilità siccome non voglio pagare, devo scrivere i nomi esattamente in inglese, stop. Tra l'altro anche tutte le unità di misura, come vedete, non c'è 2064 gradi, ve l'assicuro. Ok, quindi andiamo a vedere, abbiamo le nostre reference, infatti potete vedere Metro Apps e poi Unity, magari è un po' piccolino, però magari si riesce a intravederlo. Cos'è la prima cosa che devo fare quando mi trovo a dover passare un'applicazione esistente a .NET Core? Beh, la prima cosa è guardare il livello di portabilità. Sullo store, Microsoft, sullo store per Visual Studio, Microsoft mette a disposizione un project analyzer che mi permette di analizzare il progetto e vedere poi un report. Ora, per evitare di perdere tempo nell'aprire il report Excel, io l'ho già preparato. Magari zoomiamo un attimino con i numeri. Quindi mi dice: ok, guarda, il tuo progetto ha una compatibilità con .NET Core dell'81,17% e con .NET Standard dell'82,85%. Che cosa ci sta dicendo? Che innanzitutto non tutte le caratteristiche dell'applicazione sono coperte da .NET Core e neanche dalle librerie di .NET Standard. Però guarda, ti dice, guarda che .NET Core più i platform extension copre il 100% della tua app. Quindi io posso ragionevolmente pensare che la mia applicazione tradotta, portata a .NET Core, possa girare tranquillamente senza problemi. Quindi sono ragionevolmente tranquillo di poter fare questa operazione. Che cos'è il Platform Extension? Sostanzialmente è una serie di librerie compatibili solo con Windows che naturalmente andando a realizzare quella che è un'applicazione a tutti gli effetti per Windows ne limitano la portabilità. Non è che siccome sto utilizzando .NET Core, giusto per fugare via l'idea, non è che siccome sto utilizzando un linguaggio che è multipiattaforma rende di fatto WPF multipiattaforma. WPF rimane ad uso e consumo di Windows, come lo rimane WinForm e come rimangano le Windows Application. Cioè, anche se utilizzo .NET Core, ne sfrutterò tutti i benefici di velocità e tutte le altre parti, però non avrò in nessun caso la possibilità di portarlo su altre piattaforme. Quindi, fatto questo, devo iniziare una serie di operazioni che, ahimè, non o meglio, ahimè, farò a mano. Ci sono dei tool automatici che possono fare questa operazione, ma spesso e volentieri i risultati non sono quelli che desideriamo. Quindi l'operazione a mano, la più semplice da fare, vi faccio vedere i passi dei quali però mi sono già preparato il risultato. Allora, essenzialmente io vado a ritrovare nella mia cartella, vabbè, questa l'ho fatta per errore prima, una copia, la cancelliamo così non mi sbaglio. Prendo la mia cartella del progetto, faccio un bel copy, perché la prima regola del buon sviluppatore quando si accinge a fare questa operazione è fare un bel backup, e non c'è niente di meglio di un bel backup nella solita folder. Quindi, vabbè, lasciamo il nome del progetto, lo lasciamo copy. Quindi riapriamo la solution. Nel frattempo io vado in questa nuova applicazione, switcho un attimo il Visual Studio in modalità folder view perché voglio fare grabbare via una bellissima cosa. Ok, perfetto. Voglio aprirmi il CS Proj, così ce lo teniamo qua. Allora, adesso io torno. Questa è la mia applicazione, è una copia, è esattamente la copia dell'applicazione di prima. Se la faccio partire non cambierà assolutamente niente. Vabbè, cambierà che è più lenta. Poi vedremo il boost di performance con .NET Core. Ok, è la nostra applicazione, niente di che. Ok, cosa vado a fare? Beh, prima cosa, anche in questo caso, switcho in folder view. Vado ad aggiungere un nuovo file dentro quello che è OpenWidthCS, dentro qua dentro, magari senza fare danno. Quindi vado ad aggiungere un nuovo file. E lo chiamiamo new, chiamiamolo weather core.cs proj. Di fatto ho aggiunto un altro file proj. Ok, questo è l'originale. Come vedete c'è dentro una bella spatafiata di roba. Vado ad aprire quello nuovo, non c'è niente, quindi prendo questo, vado a copiarlo qua dentro. Ok, come vedete il file project è molto semplice, gli dice innanzitutto l'SDK da utilizzare, l'SDK, gli dice il mio output deve essere un exe per Windows. Lo voglio compilare in .NET Core come target framework 3.1 e per abilitare questo progetto adesso, progetto WPF, semplicemente use WPF e sono a posto. Ok, a questo punto riswitcho in modalità solution. lascio il vecchio progetto unloaded, vado ad aggiungere un file esistente. Naturalmente fammi fare un'operazione, che okay, non la posso fare adesso, però la faremo dopo. Vado a prendere il mio Open Weather Copy, vado a cercare all'interno della folder il mio nuovo progetto, gli dico sì, lo voglio chiudere sperando che lo salvi, salviamolo anche. Un attimo di pensamento, puff, come per magia, vabbè, chiudiamo quello vecchio. Come vedete, il mio file di progetto ha caricato in automatico tutti i file, perché a differenza, e questa è una cosa da sapere benissimo se ci si trova a migrare un progetto molto più complesso di questo, questo attualmente è una libreria sola, immaginatevi per farlo per tutte le librerie. La nuova modalità di funzionamento del file di progetto di .NET Core è inclusivo, ovvero, o meglio, è esclusivo, perdonatemi. Cioè io vado a specificare i file che voglio escludere dal caricamento, altrimenti in automatico tutti i file che si trovano all'interno della folder dove si trova il CS Project vengono caricati. Quindi, come vedete, infatti, come dire, senza avere tutto quel XML enorme dove dice ogni singolo file come caricarlo, in questo modo sono già tutti pronti. Naturalmente, essendo un file nuovo di progetto, non ho le librerie che servono per il funzionamento. Infatti, se adesso provo a compilare, riceverò un bellissimo errore. Ovviamente lui inizia a compilare, mi dirà che mi manca Unity e la libreria MatApp. Esatto. Qui c'è una serie di errori, tipo guarda, questo non è nel contesto, eccetera, eccetera. Ok, prima cosa da fare, andare ad aggiungere i due pacchetti, quindi vediamo se naturalmente se becco, eccolo qua, andiamo ad aggiungere due pacchetti. Naturalmente mi devo ricordare di include pre-release, perché ho guardato in anticipo che tra tutti i pacchetti che dovevo aggiornare, quello grafico, ahimè, era quello che ancora non era completamente stabile e portato al .NET Core 3.0. Quindi per utilizzarlo devo abilitare il canale delle preview. Quindi cominciamo a cercare appunto questo pacchetto. Normalmente effetto demo e quindi la rete, anche questa, la velocità della rete rallenta. Rallenta molto. Ok, gli diamo ancora 2 secondi, dopodiché apriamo il progetto. Ah, vabbè. Mannaggia a me, ero su installed, poteva continuare a cercare per ore e ore e ore. Ok, lo installiamo. E andiamo anche a installare Unity. Eccolo qua. Adesso andiamo veloci, veloci, gli ultimi 5 minuti. Vediamo se l'hanno installati. Bene, Metro non l'ha installato. Mi sono perso qualcosa. Ah, beh, scusatemi, Alfa. No, l'Alfa sembra installata. Vediamo. Infatti no, ok, tutto a posto. Buono, ridiamo una ricompilata. Perché ahimè, la modalità è artigianale, nel senso sostituisci e compili. E in questo passaggio ci sono ancora alcune correzioni da apportare, perché naturalmente nelle nuove librerie alcuni namespace sono cambiati. Quindi qua mettiamo un bello using Unity e togliamo il vecchio namespace. Poi ci sono anche altri errori che ricordo che erano sull'OXAML. Ok, questo lo togliamo. Come dicevo, l'applicazione è abbastanza complessa, ci sono anche dei behavior che comunque possiamo convertire. Niente di che, cioè niente di difficile con l'IntelliSense, cioè vai sulla proprietà che manca, perché siamo abbastanza certi che dopo che ho fatto l'analisi di compatibilità, tutti i miei componenti ci sono, quindi si tratta solo di andare a essenzialmente a fare refactoring, e quello che poi otterrò, giusto per non dilungarmi tantissimo. Quindi apriamo l'applicazione Core. Alla fine di tutto questo gioco, e può andare avanti ancora per un po', avrò la mia applicazione che dà il meteo, realizzata in WPF in .NET Core. Questa è la medesima applicazione di prima. Come vedete, ci sono delle differenze grafiche, e vi spiegherò che, ahimè, questo porting, nonostante l'analisi dicesse che era compatibile al 100%, ci sono stati dei piccoli contrattempi che sono stati dovuti essenzialmente alla natura ancora instabile dell'alfa della libreria Metro. Comunque, considerate che il fatto che quella libreria, che è mantenuta da uno sviluppatore come noi, che ha deciso di farla, sia tuttora in aggiornamento, è una cosa positiva. Cioè, le altre librerie maggiori vuol dire che sono già aggiornate. Quindi, cosa è successo? In questa conversione, e visto che la libreria è ancora instabile, io ho dovuto eliminare dal progetto, rispetto a tutto quello che avete visto, cioè il progetto è esattamente uguale a parità di codice, l'unica cosa che ho dovuto eliminare sono le librerie e gli asset grafici che sono necessari per ottenere la barra del titolo dell'applicazione personalizzata. Per esempio, vi faccio vedere qual era il problema essenzialmente che mi ha costretto a compilarlo. Essenzialmente, ancora questi stili non sono stati inclusi nel pacchetto. Semplicemente, un domani, ma in senso proprio domani, ed eccolo qua l'errore: dice, guarda, tu stai provando a caricare una risorsa che non c'è nel tuo assembly, quindi guarda di porre rimedio. Come potremmo porre rimedio? Beh, la cosa più semplice da fare è che, visto che nella libreria precedente ci sono questi stili, li puoi andare a prendere e portare come file nel progetto attuale. Problema risolto, oppure fare una libreria a parte, oppure attendere semplicemente che lo sviluppatore aggiorni completamente la libreria. Quindi, diciamo, in 30 minuti abbiamo fatto il porting di un'applicazione che comunque aveva delle dipendenze non banali, anche da pacchetti non proprio, come dire, usatissimi. Abbiamo visto che, vabbè, dal punto di vista della creazione delle nuove applicazioni, è tutt'altro che complesso, perché posso iniziare da una tavola bianca, quindi da questo punto di vista il .NET Core ci offre solo benefici. Invece il porting è leggermente più problematico, però se è possibile farlo e ne vale la pena, è consigliabile se per tutte quelle applicazioni che dobbiamo gestire in un periodo lungo di vita. Io con questo ho concluso, ho tagliato le slide che avevo perché mi piaceva più farvi vedere il Visual Studio dal vivo, spero di rivedervi presto e alla prossima.